Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Perfetto, allora come prima commentavamo il fatto che il 1° febbraio c'è stato un colpo di stato militare in Myanmar, sono seguite diverse giornate di mobilitazione popolare violentemente represse dal nuovo governo, ma prima di andare a commentare ciò che sta succedendo in questo mese vorremmo fare un pochino un quadro di ciò che ha portato poi a questo colpo di stato.
Ma sì, dobbiamo partire dalla storia per riuscire a capire appunto gli eventi di queste ultime ore in Myanmar. Perché? Perché quello che era, diciamo, uno dei paesi più ricchi dell'Asia sudorientale dal 1962 invece stato, diciamo così, colpito da una serie di colpi di Stato, il primo proprio nel 62, il secondo nell'88 e da 50 anni di giunte militari nel paese, che hanno di fatto poi trasformato quella che prima si chiamava Birmania, poi è diventato Myanmar, in uno invece dei paesi più isolati del mondo, più poveri del mondo, fino a che appunto nel 2010-2011, quindi un decennio fa, è iniziato questo processo di cosiddetta transizione verso una democrazia disciplinata, voluto proprio dai militari che erano rimasti fino a quel momento al potere e che appunto è stato guidato prima con una serie di riforme molto per esempio che andavano a cambiare le regole molto stringenti sulla libertà di informazione. Tu calcola che nel paese fino al 2010 era letteralmente impossibile praticamente avere accesso a internet, una scheda SIM con accesso a internet costava oltre $2,000 per un paese che aveva il 30% della popolazione sotto il livello della povertà. Quindi appunto graduali passi avanti fatti appunto inizialmente da questi militari che avevano tolto la divisa e si erano messi appunto l'abito borghese, una giunta un governo civile che è durato 5 anni fino allo storico voto del 2015 che ha consegnato un trionfo elettorale per quella che è stata da sempre l'icona della democrazia in Birmania, cioè appunto Aung San Suu Kyi. Governo di Aung San Suu Kyi che poi si è confermato alle elezioni dello scorso novembre con un altro trionfo elettorale, un trionfo forse persino superiore a quello di cinque anni prima, anche se dobbiamo sempre ricordarlo in tutti questi 10 anni così di transizione, di lenta, contraddittoria e assolutamente fragile transizione verso la democrazia, il paese è rimasto di fatto con una guida a due teste. Perché questo? Perché la Costituzione scritta nel 2008 dai militari confermava per l'esercito un enorme potere sul paese. Tu calcola che appunto un quarto dei seggi nel Parlamento di Naypyidaw non è eletto ma è assegnato direttamente ai militari, così come sono assegnati direttamente ai militari 3 ministeri assolutamente chiave nell'amministrazione di Myanmar, cioè appunto difesa, affari dei confini e affari interni. È difficilissimo, praticamente impossibile cambiare questa Costituzione, una Costituzione che tra l'altro vieta ad Aung San Suu Kyi, che era sposata con un cittadino britannico, di diventare presidente. Da lì appunto la necessità di inventarsi per lei questo ruolo di consigliere di Stato, di fatto una sorta di primo ministro, che appunto tutto questo spiega di come sia stato assolutamente complessa in questi 5 anni questa coabitazione tra antichi nemici, cioè appunto tra la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi e i militari che, lo ricordiamo agli ascoltatori, hanno tenuto la premio Nobel per oltre 15 anni negli scorsi decenni agli arresti domiciliari nella sua casa di Yangon.
Bene, grazie di questo quadro. Quindi Passiamo invece a parlare di ciò che sta succedendo in questi giorni. C'è stato un colpo di stato militare il primo febbraio, come hai detto tu, non è una novità per la storia del paese, ma proprio dopo questo trionfo elettorale di novembre ce lo si poteva aspettare?
C'erano state una serie di segnali che andavano in questa direzione, soprattutto negli ultimi giorni di gennaio, nell'ultima settimana di gennaio. C'erano state una serie di indicazioni in questa direzione, anche se diversi degli analisti avevano liquidato queste notizie che arrivavano dalla Birmania semplicemente come una prova muscolare da parte dei militari. Invece stanno uscendo in queste ore dei resoconti da Myanmar di un incontro davvero abbastanza drammatico pochissimi giorni prima del golpe, il golpe che tra l'altro è avvenuto, appunto, come ricordavi, il primo febbraio, una manciata di ore prima che si insediasse il nuovo Parlamento di Naypyidaw. Noi sappiamo che, appunto, nell'ultima settimana i militari avevano tentato di chiedere, appunto, la cancellazione dell'insediamento del Parlamento, il rinvio dell'insediamento del Parlamento e la possibilità, appunto, di ricontare tutti i voti delle elezioni di novembre. Una delle cose su cui si è basato tutto questo, tutta la retorica dei generali, è proprio quella di difendere la Costituzione. Di un colpo di Stato che viene giustificato come la difesa della democrazia, paradossalmente. Questo è un dettaglio abbastanza importante, anche se può sembrare surreale, perché loro accusano la Lega Nazionale per la Democrazia di aver fatto dei brogli elettorali nelle elezioni di novembre. Noi sappiamo che ci sono stati dei problemi in quelle elezioni. Myanmar è un paese che ha moltissime minoranze etniche e magari ci torneremo tra un attimo, e su alcune delle aree di confine ci sono dei conflitti, dei veri e propri conflitti armati tra Tatmadaw, tra l'esercito birmano e appunto gli eserciti delle minoranze etniche, e in ampie aree dello stato Rakhine al confine con il Bangladesh, ma anche di altri stati etnici, effettivamente per motivi di sicurezza il governo non ha fatto votare. A questo si è appigliato, in quella che sembra una scusa, insomma, per questo golpe, il generale Myon Laing, appunto per sospendere la democrazia in Birmania. Quello che sappiamo con certezza però è, appunto, che anche se ci sono stati dei problemi, ed è impossibile non riconoscerlo in queste elezioni, Myanmar non è la Svizzera per intenderci, però comunque la volontà degli elettori birmani, soprattutto nella parte a maggioranza Bamar, quindi etnia maggioritaria in Birmania, è assolutamente chiara e lo stiamo vedendo ancora queste ore con queste manifestazioni davvero di massa un po' per tutto il paese, fin da Yangon, la principale città, fino alla capitale Naypyidaw, ma poi anche nei centri più piccoli. Davvero la mappa della Birmania in queste ore è costellata, appunto, di luoghi, di città semi sconosciute dove i cittadini stanno manifestando.
Io farei un attimo un passo indietro prima delle mobilitazioni. Come ci raccontavi tu, il colpo di Stato è stato giustificato da una sorta di difesa della Costituzione. Ma secondo te, secondo quanto hai potuto osservare tu, quali sono le motivazioni un po' più profonde per cui i militari hanno deciso di riprendere così il potere in Myanmar?
Ma le motivazioni rimangono in realtà abbastanza oscure. Continua a girare ormai dal primo di febbraio tutta una girandola di speculazioni, perché come dicevamo, appunto, come ricordavamo agli ascoltatori, in realtà questa Costituzione, la Costituzione voluta dai militari nel 2008, già garantiva al Tatmadaw un enorme potere sul paese, di fatto lasciava al governo civile il potere su alcune cose marginali. Questo tra l'altro aveva consentito, questa transizione verso la democrazia aveva consentito di per il Myanmar di riprendere i legami con tutta una serie di paesi, quindi in qualche modo anche rafforzando la possibilità per i militari del controllo su ampi settori dell'economia del paese, che sappiamo rimangono nelle mani dell'esercito. Circolano, come ti dicevo Marco, diverse speculazioni. Una che invita a guardare soprattutto al generale golpista, una sete di potere direttamente del generale golpista Myung Laing. Noi sappiamo che a luglio prossimo, insomma, Myung Laing sarebbe dovuto andare in pensione avendo compiuto 65 anni. Sappiamo che aveva mire di diventare presidente e però appunto Aung San Suu Kyi gli avrebbe negato la possibilità proprio di accedere alla più alta carica formale del paese. Questa è una delle ipotesi che circola. Un'altra ipotesi che circola è che i militari stavano osservando un trend all'interno del paese, un trend elettorale all'interno del paese, che in qualche modo rendeva sempre più vicina la possibilità e la pressione anche sullo stesso esercito di andare verso una riforma della Costituzione di Myanmar che poteva andare a ridurre, diciamo così, questa fortissima ipoteca dell'esercito su una reale democrazia in Birmania. Serve per una modifica, per un emendamento alla Costituzione, oltre il 75%, quindi diciamo la Lega Nazionale della Democrazia avrebbe dovuto convincere 7 anche dei parlamentari nominati tra le fila delle forze armate per arrivare a questo, anche se insomma la pressione poteva diventare sempre più forte nei prossimi tempi. C'è anche chi ipotizza, e devo dire che secondo me è uno scenario molto interessante, la possibilità di una inedita, alleanza tra forze armate di Myanmar e alcuni partiti delle minoranze etniche per andare verso una riforma della legge elettorale. I militari hanno promesso, e lo hanno ripetuto più volte ancora in questi giorni, che si tornerà a votare dopo lo stato d'emergenza, e in realtà una riforma della legge elettorale in Myanmar, scusate, sembra un argomento molto tecnico, in realtà è fortemente politico. In Myanmar si vota con il maggioritario. Il maggioritario ovviamente premia il partito più grosso, quindi premia la Lega Nazionale per la Democrazia. Questo ha annichilito nelle urne il partito, diciamo, più vicino ai militari, ha annichilito anche diversi partiti etnici di Myanmar, quindi anche nelle zone etniche la Lega Nazionale per la Democrazia ha preso molti voti. Quindi ci poteva essere questa inedita alleanza di interessi tra il terzo attore fondamentale della politica di Myanmar, che sono appunto i diversi partiti etnici, partiti riottosi tra di loro, e che però hanno sempre combattuto storicamente, questo è l'elemento inedito, hanno sempre combattuto con il Tatmadaw. Quindi appunto ci ritroveremmo di fronte, se questo diciamo così scenario si dovesse effettivamente verificare, ci troveremmo di fronte a qualcosa davvero di inedito, quindi una sorta di alleanza di interessi tra i vecchi nemici. Su questo, per quello che stiamo vedendo in queste ore, ci sono stati sicuramente dei tentativi di corteggiamento da parte delle forze armate di Myanmar di alcuni partiti etnici, alcuni esponenti etnici sono stati inseriti all'interno, diciamo così, del governo militare, della nuova giunta militare, anche se da parte della base etnica emergono delle forti proteste, soprattutto in alcuni stati, penso per esempio ai Karen che vivono al confine tra Birmania e Thailandia. Non abbiamo però per esempio avuto finora delle condanne di questo golpe da parte, almeno formali, da parte dei Kachin, altra minoranza etnica molto importante anche da un punto di vista proprio di numeri effettivi per quanto riguarda l'esercito della minoranza Kachin nel nord del paese, che ancora non si sono espressi contro questo golpe. Quindi, appunto, diciamo così, lo scenario mi pare assolutamente fluido, ed ovviamente dovremo vedere, lo accennavamo, che tipo di evoluzione avranno anche queste manifestazioni, che si ingrossano sempre di più.
Ma sicuramente ciò che hai detto non è estremamente tecnico, ma è estremamente interessante, cioè anche come si intreccia la formazione del Parlamento con avvenimenti strettamente politici. Volevo chiederti invece io di fare un passo al di fuori del paese per provare a guardare come quanto succede in Myanmar è visto a livello sia internazionale sia in particolare come si inserisce nella geopolitica della regione.
Ma questo è estremamente interessante, perché ho visto che soprattutto in Italia molto si è parlato di un possibile ruolo della Cina, con grandi speculazioni dietro questo possibile ruolo della Cina dietro al colpo di Stato in Myanmar. Io voglio, ovviamente non abbiamo molti dettagli, io voglio però ricordare agli ascoltatori che Pechino è senza alcun dubbio il più grande attore esterno all'interno del paese, che ha saputo giocare la sua partita come fa in molti paesi qui del sud-est asiatico, parlando con tutti gli interlocutori. Aveva un ottimo rapporto quando il paese con i militari, con le giunte militari, quando il paese era isolato, ma ha avuto un ottimo rapporto, mi verrebbe da dire persino migliore rispetto a quello precedente, anche con il governo di Aung San Suu Kyi. Una delle priorità per Pechino è sempre quella della stabilità. La Cina è ben consapevole che in Myanmar bisogna parlare con la Lega Nazionale per la Democrazia, bisogna parlare con Aung San Suu Kyi. Il peso morale, oltre che politico, della Premio Nobel all'interno del paese è enorme, la chiamano non solo la Lady, ma la chiamano soprattutto la madre della Birmania. Lo ricordiamo, lei è la figlia di uno dei fondatori, insomma, della Birmania indipendente dopo il colonialismo inglese nel paese e appunto l'indipendenza nel 1948. Quindi per Pechino è assolutamente fondamentale la stabilità. Inviterei invece a una grande attenzione, per esempio, sul ruolo della Russia. La Russia è un paese che guarda moltissimo a quello che avviene anche in Asia orientale, vende per esempio le proprie armi un po' a tutti i paesi del sud-est asiatico. Questa è una cosa che si sa pochissimo in Europa, se ne parla pochissimo in Europa, ma è uno dei principali appunto fornitori di armi dalla Birmania al Vietnam, a svariati paesi della regione. Diciamo così, invece, gli altri paesi dell'ASEAN, che è l'associazione dei dieci paesi del sud-est asiatico, di cui la Birmania è parte, sono state invece assolutamente così, sciatte, direi quasi appunto superficiali, cosmetiche, però insomma in qualche modo è inevitabile. Oggi sappiamo, abbiamo avuto notizia che oggi è arrivata una lettera del generale golpista di Myanmar all'attuale primo ministro thailandese Prayut. La Thailandia è un paese che ha avuto, come sappiamo, come abbiamo ricordato spesso, 13 colpi di Stato negli ultimi 100 anni. Lo stesso Prayut ha preso il potere con un colpo di Stato. La cosa surreale all'interno di questa lettera è che il generale golpista di Myanmar chiede aiuto a Prayut, quindi al primo ministro Thai Prayut, per difendere la democrazia. Siamo proprio, insomma, al massimo della surrealtà, per non dire del senso del ridicolo.
E noi ti ringraziamo per questo racconto che ci hai fatto oggi. Non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa.
No, quello
qualcosa che magari abbiamo dimenticato ancora di importante.
Sì, quello che direi assolutamente è, ed è quello che poi stanno dimostrando appunto queste manifestazioni di questi giorni in Myanmar, loro chiedono due cose, una grande attenzione a livello di opinione pubblica. Quello che si può notare per esempio è che stanno diventando sempre più frequenti cartelli in inglese, così come un tentativo anche di quindi rivolgersi direttamente alla comunità internazionale nelle manifestazioni di piazza a Yangon, a Mandalay e nelle altre città di Myanmar, così come stanno cercando di inserirsi come creatività, come inventiva di queste manifestazioni in corso, a quello che è successo in altri paesi della regione che hanno manifestato in questi ultimi mesi.
Penso alla Thailandia.
Penso alla Thailandia, penso assolutamente ad Hong Kong, ci sono molti riferimenti in questa direzione e quindi stanno cercando di inserirsi anche all'interno, diciamo così, di un contesto internazionale e di un contesto soprattutto regionale che qui in Asia ha un nome, che è quello della cosiddetta alleanza del tè al latte. Il tè al latte è una bevanda molto diffusa qui nella regione, che viene fatta, diciamo così, con in modi diversi da Hong Kong, Taiwan, qui in Thailandia. E quello che però ti dicono sempre, ecco, il tè al latte si declina in modi diversi nella regione, ma un unico ingrediente base. Ecco, il senso che e loro dicono anche questa battaglia che si sta facendo a livello regionale ha un unico ingrediente base, che è appunto quella della democrazia e dello Stato di diritto.
E come ultimissima cosa ti chiederei ancora, oltre ovviamente alle tue corrispondenze e se vorrai le tue corrispondenze anche su Blackout, dove possiamo seguire quello che succede in Myanmar, se hai media, profili Twitter da suggerirci, magari in inglese?
Io sto cercando sul mio profilo Twitter personale, che è appunto Esperadicioni, di dare più notizie possibili, dopodiché ci sono assolutamente alcuni siti direttamente di Myanmar, di giornalismo indipendente direttamente di Myanmar, che stanno facendo un lavoro straordinario. Penso per esempio a Myanmar Now, che appunto fa delle dirette su Facebook da diverse città della Birmania, che per noi, che in questo momento causa pandemia e causa golpe, non possiamo, noi giornalisti che non possiamo arrivare in Birmania in queste ore, sono assolutamente fondamentali. Da seguire assolutamente anche Frontier Myanmar, che sta facendo anche loro un lavoro molto che vale assolutamente la pena segnalare. Appunto, sono dei giornalisti indipendenti che appunto in condizioni davvero difficilissime continuano, lo abbiamo raccontato, insomma, ci sono stati nei giorni scorsi una serie di blackout di internet, quindi complicatissimo lavorare, e però appunto continuano a far filtrare tutta una serie di informazioni che sono assolutamente cruciali per avere appunto informazioni dall'interno del paese.
Beh, che dire, ti ringraziamo moltissimo per questo approfondimento che è andato veramente nei dettagli, e riporteremo
grazie
tutti
voi.
I riferimenti che ci hai dato sul podcast, e magari ci risentiremo in futuro per altri aggiornamenti.
Grazie ancora, alla prossima.
Grazie a te, ciao.